mille voci.
È noto per essere l'esercito più piccolo del mondo, un piccolo esercito che però per la sua professionalità e disciplina presta servizio da oltre 500 anni e ancora oggi continua a portare avanti il suo compito con lealtà e con le qualità militari che lo hanno sempre contraddistinto. Buongiorno da Elisabeth Camozzi, ben ritrovate a tutte e tutti a Mille Voci per parlare stamattina della Guardia Svizzera Pontificia, una delle pochissime strutture che ha saputo mantenersi intatta nonostante cinque secoli appunto anche un po' burrascosi in cui siamo passati dal primo rinascimento attraverso guerre, attraverso rivoluzioni, attraverso mutazioni sociali e anche grandi progressi scientifici fino alla realtà odierna. E la Guardia Svizzera Pontificia rimane intatta nella sua missione sicuramente di proteggere il Papa in Vaticano, così come rimane anche l'uniforme molto distintiva, molto caratteristica. Quello che cambia, quello che evolve invece è l'addestramento e anche le armi in dotazione, costantemente adeguati alle nuove esigenze. Un percorso quindi tra passato e presente, quello che vi proponiamo di fare insieme oggi, anche grazie ad esempio a Monsignor Valerio Lazzari, il nostro Vescovo di Lugano, a cui do subito il buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo proprio dal presente, perché lo scorso 6 di maggio 23 nuove guardie hanno prestato giuramento, 23 guardie tra le quali c'erano, lo ricordiamo, anche 3 ticinesi e un poschiavino, in una cerimonia in cui il Canton Ticino è stato l'ospite d'onore e ne parleremo. Partiamo però, Monsignor Lazzari, anche dal vissuto proprio di questa cerimonia, quindi come è stata strutturata e quali sono state anche le tappe precedenti alla cerimonia?
Effettivamente c'è stato un percorso di avvicinamento. La domenica mattina abbiamo celebrato la messa in quartiere, cioè proprio nello spazio che c'è tra i due edifici della guardia, con qualche goccia di pioggia che ci ha fatto temere di dover interrompere, ma abbiamo potuto concludere bene. Nel pomeriggio c'è stato la commemorazione dei caduti, quindi un momento di preghiera e anche il momento in cui le guardie ricevono il riconoscimento del loro impegno attraverso delle benemerenze, delle onorificenze che vengono consegnate dal comandante. Il mattino dopo, il giorno del giuramento, molto presto in Basilica di San Pietro, una solenne celebrazione che raccoglie un po' tutte le famiglie delle guardie anche presenti, è un momento diciamo così di intenso di preghiera e poi finalmente la cerimonia di giuramento con la sua liturgia, diciamo così,
molto solenne,
molto ben preparata da tutti, è tutto ritmato e tutto calcolato al secondo, è molto bello.
Cosa ha significato per lei questa giornata, quindi quali sono state anche le sue emozioni?
Ma diciamo che è sempre una giornata simpatica e anche toccante, perché si vedono questi giovani che aspettano il momento del giuramento come un momento davvero importante per significare la loro dedizione. C'è qualcosa di toccante proprio in questo slancio con cui i giovani fanno il giuramento, che trasmette un'energia anche a chi assiste e fa dire: ecco, c'è ancora la possibilità di impegnarsi, di donarsi con gioia per un motivo, per una causa, e questo non è così scontato oggi.
C'è stato un momento, glielo chiedo, magari in particolare oltre all'aspetto emotivo, che l'ha colpita di più, che le è rimasto più impresso di questa giornata?
Ma a me colpisce sempre la grande emozione dei giovani che fanno il giuramento, che un'emozione che loro combattono alzando la voce, ecco, e qualche volta la voce è così forte che non si riescono neanche a capire le parole, però ecco, questo è molto è bello, perché dice la forza, ma insieme anche la vulnerabilità e le emozioni di questi ragazzi, e questo si trasmette sicuramente a tutti quelli che sono presenti.
Dicevamo poi che quest'anno il Ticino è stato l'ospite d'onore, per cui era presente davvero una nutrita delegazione guidata dal Presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta e costituita anche dai membri della deputazione ticinese alle Camere federali, così come da rappresentanti del potere giudiziario, militare e appunto religioso. Dunque un Vaticano, qualcuno l'ha definito quest'anno davvero rosso e blu. Allora, Monsignor Lazzari, cosa vuol dire, oltre naturalmente all'orgoglio, essere l'ospite d'onore in questa particolare circostanza, e quindi qual è anche il valore simbolico per noi come cantone?
Ogni anno c'è un cantone diverso, quindi noi entriamo nella successione dei vari cantoni. Quest'anno è toccato a noi e chiaramente c'è un senso di fierezza, hanno portato giù di tutto, hanno portato tutto quello che era necessario per il rinfresco dopo il giuramento. È chiaro che si voleva mostrare il meglio del Ticino in un luogo che si apre al mondo, evidentemente è una vetrina un po' internazionale il Vaticano in questa circostanza particolare. E evidentemente questo ha anche una ricaduta molto significativa, direi, anche sul fatto che noi siamo un cantone italiano, che abbiamo la lingua italiana da promuovere, e credo che la guardia abbia un ruolo in questo senso, perché svizzeri tedeschi e svizzeri romandi imparano l'italiano in questo contesto e poi dopo diventano portatori anche di conoscenza della cultura italiana oltralpe, quindi ha un significato importante per la coesione della Svizzera, direi quasi.
Ed è un legame quello tra il Canton Ticino e la Guardia Svizzera Pontificia che si è consolidato ulteriormente negli ultimi anni grazie ai corsi istituiti nella Piazza d'Armi di Isone, con una collaborazione tra esercito, tra polizia cantonale e anche appunto tra la Guardia Svizzera Pontificia. Buongiorno allora anche a Lorenzo Merga, che è stato maggiore nel corpo delle Guardie Svizzere ed è collaboratore tecnico adesso ed amministrativo e coordinatore anche del gruppo di prevenzione e negoziazione della polizia cantonale. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, si deve proprio a lei, signor Merga, lo dobbiamo dire, questo progetto di formazione attuale. Prima però di parlarne direi di dire anche come funzionava prima di questa convenzione e perché poi si è dovuto cambiare metodo.
Allora, mi concerne perché per lunghi anni, per 9 anni, sono stato l'istruttore delle reclute del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia e la formazione di base era prevalentemente legata a quanto attiene al Vaticano, quindi conoscenze dei luoghi, conoscenze delle persone, la scuola del soldato, specifica delle attività della guardia, però eravamo un po' carenti per tutto quanto riguarda l'aspetto tattico di sicurezza dovuto alle infrastrutture. Il Vaticano non ha un poligono militare, e noi siamo stranieri in terra straniera come guardie svizzere, e in Italia la pratica del tiro non è così sviluppata, pertanto era molto molto difficile allenare le guardie alle tecniche di tiro. Inizialmente, per tanti anni, si è sempre speculato sul fatto che bisognava aver fatto almeno la scuola recluta e quindi tutti sapevano maneggiare l'arma, ma l'arma di ordinanza dell'esercito, si sa, è il fucile d'assalto 90, che non è proprio l'arma più adatta, non è la più adatta per fare servizio in Vaticano. Quindi le guardie sanno sparare, avevamo i fucili d'assalto 90, ma evidentemente non si lavorava mai con quello. Quindi piano piano si è andato sviluppando la necessità di avere un'arma corta, pur la Guardia Svizzera non lavorando ancora, attualmente ancora, con l'arma parente, perché dalla riforma il Papa Paolo VI, quando sciolse i corpi armati pontifici, fu chiesto di non prestare servizio con armi ordinarie e pertanto le guardie non... Però le abbiamo sui posti di servizio, però anche per averle sui posti di servizio ed eventualmente doverle ingaggiare era importante dare una buona formazione, e eravamo consapevoli di questa carenza, e quindi piano piano, grazie a una formazione continua che ho potuto sostenere presso l'Istituto Svizzero di Polizia nel contesto del lavoro finale, ho cercato di portare avanti questo progetto di sviluppo della formazione di base delle guardie, e così, con le varie conoscenze un po' dei diversi corpi di polizia in Svizzera, siamo poi arrivati al Canton Ticino per diverse praticità.
Che è costituito come, quindi, questo progetto, questa nuova convenzione tra Roma e anche appunto il Canton Ticino?
Beh, come dicevo, si cercava di sviluppare soprattutto il contesto della tecnica e tattica di sicurezza. Quindi si è deciso, con il centro di formazione della polizia cantonale di Giubiasco, con la polizia cantonale, di entrare in collaborazione. La Santa Sede paga che i candidati guardie svizzeri...
Quindi, scusi, la formazione viene finanziata tutta appunto dal Vaticano?
Esattamente. La Santa Sede, invece di pagare solo gli istruttori della guardia, paga la formazione dislocata in Svizzera, ora per praticità e perché la polizia si organizza in questo senso, a Isone, e lì le guardie ricevono un'introduzione non soltanto in tecnica di sicurezza, ma in comunicazione, ci sono anche gli aspetti giuridici, quindi c'è un'introduzione al diritto, pronto soccorso, pompieri, e poi la grande massa delle ore sono le tecniche di difesa personale e il tiro. E questo si svolge appunto ad Isone.
Perché è l'esercito che mette a disposizione anche la piazza d'armi, proprio la.
Esatto, la polizia cantonale non ha una piazza d'armi propria o un poligono di tiro, quindi anche per la formazione continua e o dei suoi aspiranti si basa su anche il poligono della piazza d'armi di Isone, e lì è anche pratico per l'alloggio delle guardie.
Ma quanto dura questa formazione, scusi? Cioè, perché c'è appunto la parte di Roma, la parte che si svolge a Roma e la parte poi che si svolge da noi.
Ora, la formazione di base delle guardie è composta da 2 mesi. Sono i primi 2 mesi di servizio, diciamo. 4 settimane in Vaticano e 4 settimane in Ticino. Dipende se subito le prime 4 in Ticino, a dipendenza della disponibilità e degli istruttori della polizia cantonale e della piazza d'armi. E per quanto riguarda la piazza d'armi va sottolineato che c'è anche la collaborazione con l'esercito svizzero, quindi la confederazione, pur non essendoci legami diretti tra la Santa Sede e la confederazione, per i buoni uffici che ci sono tra i nostri comandanti, il capo dell'esercito e del dipartimento, sono sempre benevoli nei nostri confronti, e per esempio l'alloggio presso le strutture della caserma di Isone viene messo a disposizione gratuitamente.
Quindi direi che per il cantone, però anche per la polizia cantonale, questo, oltre al fatto di essere utile ed essere importante per la formazione delle guardie stesse, è anche un buon ritorno d'immagine.
Mi pare proprio di sì.
Sì.
Fino a 4 mesi fa che ero nella Guardia Svizzera pensavo che era una cosa buona per la Guardia, noi evidentemente ne traiamo un grande beneficio, ma fin dall'inizio, quando si è cominciato a discutere con il comandante, il direttore del dipartimento, c'è stata questa volontà di fare qualcosa per il corpo della Guardia Svizzera, per questo corpo che porta un po' l'immagine della Svizzera nel mondo, con l'orgoglio di poter fare qualcosa di buono e che questo fosse il Ticino a farlo. Quindi credo di non dire cose brutte,
no, beh,
pensando che il comandante sia particolarmente fiero nei confronti, certo, di tutti i suoi colleghi svizzeri, che possa farlo lui.
Torniamo ancora un momento alla cerimonia della settimana scorsa, ed è una cerimonia che appunto avviene ogni 6 di maggio nel cortile San Damaso per commemorare l'anniversario del saccheggio di Roma nel 1527 da parte delle truppe dell'imperatore Carlo V, in cui morirono 147 guardie svizzere per proteggere il pontefice. È un fatto che vogliamo ricordare anche oggi, per cui saluto lo storico Francesco Cerea, al quale chiedo di raccontare proprio e contestualizzare magari anche questo grande atto di sacrificio davvero.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori, grazie Elisabeth. Esattamente, hai parlato di saccheggio, perché questo si tratta. Il sacco è stato un evento traumatico nel Cinquecento per Roma. Non si vedeva una violenza simile dai tempi delle invasioni barbariche, quindi dalla caduta di Roma. Quindi facciamo appunto una contestualizzazione. Papa Clemente VII apparteneva alla famiglia Medici di Toscana, quindi aveva una geopolitica anche familiare da tutelare, quindi era il Santo Padre, ma apparteneva anche a una famiglia che in Italia in quel momento aveva delle pretensioni politiche su una parte di essa, ossia la Toscana. In questo, a livello politico, si contrappone con Carlo V, e Carlo V era il Sacro Romano Imperatore, quindi per la prima volta un po' nella storia abbiamo una contrapposizione così forte in epoca moderna tra le due figure principi del Medioevo, quindi il Papa e l'Imperatore. E si arriva allo scontro fisico, allo scontro armato con i lanzichenecchi, che erano soldataglia tedesca, mercenari di livello non paragonabile quello elvetico, invadono Roma e allo stesso tempo, con la morte del condottiero Carlo di Borbone, che diciamo teneva le fila, la soldataglia si dà al saccheggio perché non aveva più, diciamo, dei riferimenti, delle gerarchie, e quindi Roma viene presa. Clemente VII in realtà non si renderà conto fino in fondo della gravità, proprio all'ultimo, quando ormai i soldati entrano in Vaticano, cioè alcuni svizzeri periranno proprio sull'altare di San Pietro. In quel momento scappa, e grazie all'aiuto del sacrificio degli svizzeri, del comandante Caspar Röst di Zurigo, e soltanto 47 guardie svizzere pontificie si salveranno rifugiandosi a Castel Sant'Angelo. Il sacrificio, come diceva prima il vescovo, questo urlo, questa energia che le guardie ci mettono, non è un caso, perché devono essere disposti anche a dare la vita, come è successo per i loro predecessori.
Giurano proprio questo.
Giurano questo, per cui chiaramente bisogna, c'è tutto questo momento catartico che emerge. E qui una particolarità da ricordare è proprio la figura di Caspar Röst, questo comandante zurighese che si sacrificò nonostante le autorità di Zurigo, che nel frattempo era in preda alla riforma con Zwingli, chiesero che lui rientrasse nella Svizzera, a Zurigo. Lui si rifiutò, vista l'imminente presa di Roma, e gli costò la vita. Le cronache ci dicono che la moglie addirittura si gettò sul corpo del marito per cercare di salvarlo, ma lo uccisero davanti ai suoi occhi. In onore di questo è stato fatto anche un monumento da Zimmermann, che è stato esposto proprio nel 1927 per i 400 anni, e questo fa un po' pendant con il monumento del leone che si trova a Lucerna, che è stato un altro grande sacrificio,
il leone morente,
che è stato un altro grande sacrificio di guardie svizzere, in quel caso per salvare il re di Francia nel periodo della rivoluzione.
E allora sulla storia legata alle guardie svizzere pontificie torneremo ancora tra poco, proprio per ripercorrere anche i punti salienti grazie alla testimonianza non soltanto del nostro storico, ma anche del nipote di uno dei capi delle guardie svizzere, al quale probabilmente si deve l'esistenza ancora ai giorni nostri di questa figura in Vaticano. Siete sempre i benvenuti a partecipare, ad intervenire con le vostre riflessioni, con le vostre domande.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
All the shit that they could find, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Got caught up in your talent show with you panicky little bastards in your fancy dress who just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Gotta ask yourself the question, where are you now?
A Mille Voci stamattina stiamo rivivendo la storia tra passato e modernità di questa figura importante ed orgoglio per la nostra nazione, sulla scorta anche della cerimonia di giuramento avvenuta lo scorso 6 maggio, nella quale il Ticino, lo abbiamo ricordato, è stato l'ospite d'onore. Mi ha raggiunta in studio il collega Antonio Bolzani per il polso, no?
Sì,
quello che ci dicono da casa.
C'è parecchio, ci sono tante testimonianze, tanti messaggi. Allora, c'è la zia, credo, di Lorenzo, zia Monica, giusto? Che manda una
che
foto
dice la zia?
Entusiasta. Ciao, un abbraccio forte dalla zia Monica a
Saluti.
Lorenzo.
Quindi
grazie Monica.
La salutiamo e manda una foto orgogliosa con il consigliere nazionale Marco Romano in compagnia appunto del nostro ospite.
Sì.
Poi, perché non sono ancora ammesse le donne a questo servizio? In fondo già difendiamo le nostre frontiere e offriamo sicurezza su tutto il territorio svizzero. Altra domanda ancora.
Aspetta,
poi...
andiamo per gradi. Lorenzo Merga, come possiamo rispondere?
Ma diciamo è abbastanza pratico. Le esigenze di servizio non prevedono ancora la necessità di avere le donne nel nostro corpo. Forse.
Perché deve essere una necessità?
Deve essere una necessità perché altrimenti non ve n'è una ragione e strutturalmente, logisticamente creerebbe non pochi problemi.
Ah, sì?
Al corpo. Sì. E per l'uniforme, il materiale, gli alloggi,
okay.
È abbastanza complicato. E per attualmente 110 persone non è così scontato inserire anche gli spazi comunitari. Un esempio, non ci sono i bagni ancora, i bagni sono in comune.
Vabbè, posso dirle che volere è potere, se
volere
mi può
potere,
permettere, però
per
evidentemente non si è ancora pronti.
No,
non si è ancora pronti.
Però ci sono anche le esigenze di servizio che non lo necessitano. E in Vaticano comunque non siamo solo noi a dover decidere, ci sono i nostri superiori e eventualmente è ipotizzabile per il corpo di polizia. La gendarmeria non esclude che in un prossimo futuro ci possano essere anche delle collaboratrici donne per delle mansioni specifiche in ambito del controllo delle persone o così.
Va bene.
E beh, la signora che ha scritto il messaggio sulle donne ha aggiunto, appena aggiunto, no comment, un ironico no comment, puntini puntini. Lasciamolo lì. Poi non andiamo oltre. Poi, buongiorno, il servizio come guardia svizzera può sostituire la scuola reclute come già fa il servizio civile? Cioè può essere una sostituzione di una scuola reclute?
Signor Berga, penso di no.
No, la scuola reclute presso l'esercito svizzero attualmente è ancora propedeutica. Però anche lì non è che siamo poi così chiusi. C'è possibile apertura nel futuro. Attualmente non è ancora previsto.
Mm-hmm.
È chiaro che siamo consapevoli che anche dal punto di vista dell'esercito gli effettivi diminuiscono, i giovani che scelgono un'altra via ed è ipotizzabile che in un futuro anche la Guardia Svizzera debba rivedere questa clausola per essere ammessi.
E ci arriviamo pian piano adesso nei prossimi minuti perché appunto vogliamo parlare di quelli che sono anche gli standard, le regole, i protocolli per diventare una guardia svizzera, però avevamo promesso di tracciare ancora anche qualche momento a livello storico, quindi parliamo della nascita proprio della Guardia Svizzera Pontificia. Francesco Cerea, abbiamo detto che esistono da 500 anni le Guardie Svizzere Pontificie, però esattamente quando fu fondato il corpo, l'esercito?
Allora, il quando diciamo è stata una data un po' per convenzione, ossia il 22 gennaio 1506. Perché questa data? Perché gli svizzeri entrano a Roma, fanno un ingresso solenne, però chiaramente questa data è un simbolo, c'è stato tutto un percorso per arrivare lì e qui ci sono due figure interessanti. Da una parte Papa Giulio II della Rovere, che è un papa del Rinascimento, quindi diciamo uomo di chiesa ma anche uomo di Stato. I suoi contemporanei scrivono chiaramente che incuteva un certo timore, geopoliticamente anche machiavelliano, il periodo è quello di Niccolò Machiavelli, dunque lui vuole, in questo senso è molto lungimirante, ancora prima dell'unità d'Italia, lui voleva un'Italia libera dallo straniero, sotto la protezione in qualche modo della Santa Sede, quindi lui ripristinerà in un certo senso e ridarà forza allo stato della Chiesa. Quindi sicuramente l'indipendenza e la sicurezza dello Stato della Chiesa e la liberazione dell'Italia dalle truppe straniere sono un suo obiettivo, e per questo si schiera prima con i francesi, poi con i veneziani, è un continuo diciamo scontro, quindi
alterco,
ecco,
sì,
alterco, e andando poi anche alla fine contro la Francia. Per arrivare ai suoi obiettivi si avvarrà anche dei buoni uffici di questo Peter von Ertenstein. Lui è un po' l'eminenza grigia, anche spesso magari non se ne parla, ma questo decano del collegio di Sion, prelato che Papa Giulio della Rovere aveva già conosciuto in Svizzera, perché per un momento Giulio della Rovere, bisogna ricordare che è stato vescovo di Losanna, e quindi lui la Svizzera l'aveva frequentata, e questo von Ertenstein sarà un po' la sua chiave di accesso, e prima dell'insediamento dell'annunziatura apostolica, quindi della diplomazia vaticana che si insedierà a Lucerna successivamente, darà questo incarico a von Ertenstein di chiedere alla Dieta federale, che storicamente è quello che oggi potremmo, con tutte le approssimazioni del caso, dire il nostro Parlamento, il nostro Consiglio federale, insomma, era l'organo di decisione, sì, della vecchia Confederazione, chiedere queste truppe, 200. Chiede 200 uomini perché Papa Giulio II della Rovere voleva superare il re di Francia in numero, però non ci riesce, alla fine ne arrivano solo 150, si dovrà accontentare, il re di Francia paga di più, quindi insomma d'altronde è il periodo del mercenariato, quindi chiaramente i soldi contano, soprattutto per gli svizzeri che in quel momento avevano bisogno di denaro, perché le Alpi non offrivano cibo per tutti.
Quindi possiamo dire che la data precisa, però convenzionale,
è l'ingresso degli svizzeri a Roma. E questa è un'altra cosa interessante, come ci arrivarono? Con che soldi? Perché in realtà la Santa Sede in quel momento aveva ancora qualche difficoltà, quindi furono finanziati dai banchieri Fugger di Augusta, che sono stati fondamentali per le casse e per la finanza già all'epoca.
Allora, Giulio II, ce lo stava dicendo Francesco Cerea, era un po' di stampo, di impostazione abbastanza, anche visto il periodo militaresca, possiamo dire così.
Esatto.
E la domanda poi successiva la rivolgo a Monsignor Valerio Lazzari, perché c'è una bella differenza per esempio con il nostro Papa attuale, Papa Francesco, che naturalmente ha impostazioni diverse. Io prendo ad esempio la questione: 3 anni fa il Papa ha proprio deciso di permettere alle guardie di sposarsi dopo 5 anni di servizio, cosa che non era possibile appunto fino a 3 anni fa. Questo va in aiuto, in favore, in soccorso anche alla situazione per cui c'è un calo tendenzialmente negli ultimi anni di vocazioni, quindi meno giovani che decidono di intraprendere questa strada, o non c'entra?
Credo che c'entri poco, perché la motivazione viene dalla qualità del rapporto personale che il Santo Padre vuole stabilire con tutti quelli che lo circondano, in particolare con le guardie in questo caso, che mi testimoniano quando li incontro, così che quando esce dall'ufficio, quando li incontro per i corridoi, il Papa si ferma sempre, ha sempre qualcosa da dire alle guardie, cioè, crea un rapporto veramente umano con loro. Qualche volta da qualche cioccolatino di troppo si lamentano, perché e poi dopo ingrassano, però la motivazione di fondo è il fatto che il Santo Padre vuole che vivano una vita umana sensata, piena, e quindi anche nel servizio abbiano la possibilità di formare una famiglia dopo un certo tempo e non abbiano costrizioni di questo tipo, per cui penso che l'auspicio venga da questa motivazione.
Ma invece per quanto attesta alla crisi proprio delle vocazioni di meno giovani, no? Appunto dicevamo che magari scelgono di diventare guardie del Papa, a che cosa è dovuta? È dovuta a un contesto economico svizzero molto favorevole, o anche al fatto magari che le generazioni di oggi sono segnate da minori tassi di natalità, quindi soldi ma anche meno persone, meno giovani?
Non ho i dati precisi a disposizione, non so dire in che misura esiste una tendenza alla diminuzione. A me pare che comunque ogni anno arrivino ancora diversi candidati e non si prospetti una vera e propria crisi, per così dire, delle vocazioni a guardia svizzera. Penso che comunque è abbastanza stupefacente, ma ci sono ancora oggi, anche in un contesto molto secolarizzato, giovani che in qualche qualche modo dentro questo servizio vedono la possibilità di dare del tempo e quindi due anni, almeno 2 anni della propria vita, sì, per questa causa. Questo è abbastanza significativo.
Un momento in cui sicuramente una crisi di vocazione c'è stata è legata agli anni 60, soprattutto al 68 con tutta la rivoluzione, no, dei momenti giovanili, e lo constatò proprio sulla sua pelle il colonnello Robert Nullis Degen, che a quel tempo era capo delle guardie svizzere pontificie. E allora io vi propongo di rivivere quei momenti grazie alle parole non sue, perché purtroppo è scomparso nel 91, ma del nipote Bruno Nullis, che non poteva esserci oggi e quindi io ho incontrato qualche tempo fa.
E non era moderna di andare al servizio al Papa, questo era anche un grande problema. Aveva soltanto 75 soldati e devono essere 110. Anche mio nonno è andato a fare servizio durante la notte davanti all'appartamento del Papa, ma non è normale che un comandante fa il servizio durante la notte, eh? Ma lui ha fatto per lasciare dormire i soldati, e tutto questo ha preso molto di energia.
Molto di energia, molta fatica, molto stress, molto impegno, ed è un periodo, quello negli anni 60, nel quale si stava anche attuando il Concilio Vaticano II sotto Giovanni XXIII prima e poi anche Papa Paolo VI poi. Ed è un momento nel quale la Guardia Svizzera Pontificia avrebbe potuto cessare di esistere, e questo non successe, dobbiamo dirlo, anche grazie alla forte relazione d'amicizia tra il colonnello Nullis e il Papa. Francesco Cerea, ci arriviamo magari un po' per gradi, perché c'è l'ultima parte di, diciamo, quindi torniamo al 1700, perché anche in quell'occasione ci furono situazioni che destabilizzarono questo piccolo esercito.
Sicuramente i momenti critici della Santa Sede sono anche momenti critici per le guardie svizzere, quindi quando la rivoluzione francese sbarca in Italia, arriverà Napoleone a Roma, il Papa deve allontanarsi, quindi ci scoppiano tumulti, e in quel caso il Papa chiederà, Pio VI chiederà alle proprie guardie svizzere di non spargere sangue, quindi diciamo che rispetto al sacco di Roma è un'altra situazione, però comunque le guardie svizzere obbedirono fedelmente. Si susseguono i secoli, chiaramente il congresso di Vienna, il Papa chiederà a Lucerna di inviargli altri uomini, la presa di Porta Pia, quindi il Regno d'Italia, Roma capitale, il Papa si chiude in un esilio autoimpostosi, e anche in questo caso le guardie svizzere saranno al suo fianco. Si arriva poi appunto agli anni 60-70, come dicevi, quello che viene un po' chiamato a livello tecnico il disarmo vaticano, ossia basta pompa, basta spade, armature, insomma questa
super cerimonie,
la sedia gestatoria, e allora in questo caso bisogna ricordare che c'era, oltre alla Guardia Svizzera Pontificia, la Guardia Nobile e la Guardia Palatina, che erano appunto, visto il nome, dell'aristocrazia romana, e queste verranno tutte eliminate, quindi rimarrà soltanto la Guardia Svizzera Pontificia a custodia del Santo Padre con la gendarmeria.
E in quel caso fu chiamato proprio il colonnello Robert Nullis per una questione di rigore, di disciplina,
esatto,
che in quel momento non c'era. Addirittura mi raccontava Bruno Nullis che in quel momento le guardie svizzere, o alcune addirittura, si prestavano come guide turistiche di Roma, per cui era un momento abbastanza difficile. Lui è stato chiamato, la sua disciplina, il suo rigore non da tutti fu ben accetto, ma lui tiro dritto, no, proprio per la sua strada, seguendo appieno il motto delle guardie, cioè acriter et fideliter, coraggio e fedeltà, anche quando le difficoltà aumentarono, proprio visti i tanti cambiamenti dovuti al Concilio Vaticano II. Difficoltà dovute anche al fatto che Papa Paolo VI, al contrario dei predecessori, iniziò ad uscire dal Vaticano con un episodio anche particolare. Sentiamo Bruno Nullis.
Avevano tanti problemi con la disciplina in Vaticano. Per esempio, i soldati più vecchi hanno venduto il loro servizio alle più giovani per andare alla città come guida turistica.
Quindi le guardie, a un certo punto, le guardie del Papa facevano da guida turistica di Roma.
Sì, e un'altra cosa, il registro. E lui ha detto, non firmo, io voglio controllare questo. E alla fine lui ha scoperto che hanno tanti nomi su questa lista, che non sono stato al corpo.
Quindi venivano pagate delle persone che effettivamente non svolgevano un compito.
Sì, e dopo lui ha domandato molto più disciplina e questo comandante predecessore ha promesso al vice comandante di divenire il nuovo comandante, ma il Papa Pio XII voleva il mio nonno per reinstallare una nuova disciplina. Lui ha fatto molto per, anche per il conforto dei soldati. Per esempio avevano questi vestiti molto caldi nell'estate. Lui ha cambiato, come si dice, stoff?
Sì, il tessuto.
Il
più,
tessuto,
più
sì, sì, le cose così. Allora lui ha anche domandato tante cose ai soldati, ma voleva la disciplina. Quando dice si deve essere in fronte dell'appartamento del Papa alle 7 del mattino, si deve essere lì alle 7, che noi troviamo normale,
certo,
ma in Italia
un rigore.
Un po', sì.
Un rigore, appunto, questa era la parte di testimonianza legata alla disciplina, al rigore di quello che fu appunto tra il 1957 e il 1972 il capo appunto delle guardie svizzere pontificie. Io accennavo al Concilio Vaticano II, al fatto che con Papa Paolo VI si esce dal Vaticano, cosa che non si faceva prima, e questo vuol dire sicuramente tanti e nuovi regolamenti, protocolli legati alla sicurezza. Veniamo all'oggi, Lorenzo Merga, perché le cose stanno appunto cambiando, lo dicevamo un po' anche da questo punto di vista nel progetto di formazione, l'armamento cambia e si riflette anche sul futuro. Per il momento, ci diceva, le guardie ancora non sono munite di armi, di pistole, ma forse nel prossimo futuro c'è una riflessione in questo senso.
Sì, nel progetto di nuova formazione si vuole arrivare a questo. Siamo consapevoli che la realtà attuale di un agente di sicurezza che fa un servizio come il nostro deve essere armato. La nostra però necessità era prima garantire una buona formazione. Ora tutte le guardie in servizio hanno sostenuto questa formazione, hanno ottenuto il brevetto del porto d'armi e quindi c'è questa possibilità. Le armi sono già acquistate, sarà questione di, credo io, il progetto era nel corso di quest'anno che si possa arrivare ad armare le guardie in servizio. E poi anche lì non però per forza bisogna pensare questo sia legato a una minaccia accresciuta. Siamo consapevoli della situazione a livello internazionale, terroristico, che dir si voglia, il Vaticano, noi l'abbiamo sempre detto, il Papa o diciamo Piazza San Pietro con la sua cupola è comunque sempre, da sempre, possibile bersaglio di attentati terroristici. Però ora vogliamo essere anche noi al pari di tutti gli altri nostri colleghi che fanno servizio con noi.
Ma non per poter offrire il servizio al 100%, cioè esatto, proteggere veramente la vita del
esatto.
Papa.
È vero che chi faceva servizio vicino al Papa, la protezione era avvicinata, in determinati contesti si valutava anche di essere armati. Poi più passava il tempo di servizio, l'esperienza, le capacità anche di utilizzare l'arma da fuoco e le formazioni che, pur essendo poche, ma col passare del tempo si ricevevano, lo permettevano già prima. Ora però la volontà è quello che le guardie, fin dalla loro entrata in servizio dopo 2 mesi, siano già al 100%.
Beh, però comunque hanno tutta un'esperienza, grazie anche a questo corso di formazione, per quanto riguarda le tecniche di difesa a mani nude, no?
Esatto, le tecniche a mani libere, oppure l'utilizzo di altri mezzi coercitivi, come già prima avevamo lo spray, comunemente detto il peperoncino, oppure adesso si svilupperà anche la formazione con i dissuadori elettronici, comunemente conosciuti come taser, che sono comunque un altro livello di difesa prima di arrivare ad ingaggiare un'arma da fuoco, quindi non letali.
Dunque, ci fermiamo ancora un momento, poi anticipo, ma spero, sto incrociando le dita, che riusciremo a scambiare 2 parole anche con una delle nuove guardie svizzere pontificie, che in questo momento è a Roma appena o sta effettuando l'udienza dal Papa, per cui stiamo cercando di contattarlo, però mi farebbe davvero piacere poter scambiare appunto 2 parole con lui per sapere la sua scelta, per saperne di più sul motivo per cui ha scelto di diventare una guardia svizzera.
I never felt like this before. Try to hold it back and I feel it even more. Sweat drips down my spine and my knees are weak. I cannot move, I cannot speak. But then you came and I held it together again. I managed to stumble through 50,000 voices singing in the rain. There's nothing that I wouldn't do. 'Cause I'd move mountains if you asked me to. I'd swim the seven seas. I'll be the one to hold your torch again. I'll do anything you ask of me. 'Cause I'd move mountains if you asked me to. I'd swim the seven seas. I'll be the one to hold your torch again. I'll do anything you ask of me. I never knew how proud I would feel just standing in the rain. These three words mean everything to me, and I'll sing them again and again.
Doveva essere con noi Samuele Menghini, una delle nuove 23 guardie svizzere che ha prestato giuramento lo scorso 6 maggio, ma mi dicono che non è raggiungibile, sta servendo ancora, sta facendo il suo lavoro, sta servendo il Papa in questo momento a udienza, per cui non riusciamo a raggiungerlo. Allora, noi ci avviamo naturalmente verso la conclusione di questa discussione, abbiamo ripercorso anche delle tappe storiche, abbiamo detto qualcosa su quello che è il presente, anche legato alla formazione appunto delle guardie svizzere pontificie, con dei cambiamenti che vanno soprattutto sul lato della sicurezza e quindi anche degli armamenti che si sta pensando di adottare probabilmente nei prossimi anni per svolgere questo servizio in un modo migliore. Monsignor Valerio Lazzari, io farei un giro conclusivo e poi lo chiederò anche agli altri ospiti su quello che rappresenta per lei oggi come persona, come vescovo, evidentemente la figura della Guardia Svizzera Pontificia.
Direi prima di tutto un luogo di amicizia, perché quando vado a Roma ho la possibilità, come tutti i vescovi svizzeri, di essere ospitato dal cappellano della Guardia Svizzera e quindi ho occasione di incontrarli. L'anno scorso ho predicato il ritiro per le Guardie Svizzere, quindi c'è un'occasione anche di incontro con dei giovani che hanno anche un cammino spirituale mettendosi a servizio del Santo Padre. E poi ecco, direi proprio per me è un luogo di un'occasione per approfondire umanamente, culturalmente, spiritualmente il proprio cammino, e credo che davvero, nonostante tutti i cambiamenti, rimane davvero un'occasione preziosa che viene offerta ai giovani svizzeri di andare nel luogo che è centrale per la vita della Chiesa e fare un saggio, conoscere meglio certe dinamiche che sono universali.
Lorenzo Merga, lei che ha servito, è stato appunto maggiore per tanti anni nella Guardia Svizzera Pontificia, cosa rappresenta, cosa ha rappresentato e cosa rappresenta oggi questa figura?
Beh, essendo partito a 19 anni da Monte Carasso e rimasto 23 in Vaticano, evidentemente è stata la mia vita. Ora sono rientrato e per me è stato importante all'inizio partire, poter fare questo servizio, un privilegio per i giovani svizzeri di poter servire il Sommo Pontefice, come diceva Monsignor Vescovo, in un contesto di amicizia e di unità, perché il quartiere della Guardia Svizzera nel Vaticano è una piccola Svizzera, proveniamo da tutti i cantoni, abbiamo le mentalità diverse, ma si vede come si possa andare bene insieme, quindi è stata per me una scuola di vita che non smetterò mai di proporla ai giovani, che con un po' di apertura mentale, con un po' di volontà a scoprire qualcosa che magari in questo mondo un po' secolarizzato va un po' perdendosi, la figura della Chiesa, e nel contesto militare, quindi c'è anche questo aspetto che comunque suscita ancora interessi nei giovani, di fare questa scoperta e vivere questa, che come dicevo è per me una scuola di vita. E ora ho lasciato, sono ormai quasi 5 mesi, ci vuole un
però
po',
però non è tanto, appunto ci vuole un
ci
po',
vuole un
uno
po',
si sente forse guardia po'. Svizzera per,
io
per sempre,
grazie a, questo sì, lo diciamo, una volta guardia per sempre guardia. Io ancora, grazie a Dio, ho la famiglia che è nata perché sono stato a Roma, ho conosciuto mia moglie a Roma, mia moglie romana, quindi parte della mia famiglia quindi a Roma, ritornerò quindi a Roma regolarmente, e diciamo che questa tranche non è stata così violenta, quindi torno sempre con serenità, però è vero che adesso sei di qua dalle mura e vedi con un po' di nostalgia, ma non troppo, perché sono contento di essere ritornato in Ticino.
Francesco Ceria, dal punto di vista storico, cosa possiamo dire, cosa rappresenta anche appunto per lei la Guardia Svizzera Pontificia? Che cosa ha rappresentato per tutti noi anche?
Beh, io penso che quando si guarda la linea cronologica e vedere 500 anni, mezzo millennio, cioè fa senso, passano delle vite, delle esperienze, ed è sicuramente un motivo di orgoglio, cioè è una tradizione elvetica, un prestigio, possiamo dire anche un biglietto da visita per la qualità e la professionalità che nei secoli ha contraddistinto la Guardia Svizzera. E con la mente vado, questa è la deformazione professionale, vado già a pensare tra qualche anno, nel 2027, che saranno proprio i 500 anni esatti dal sacrificio. Allora penso che sarà anche quello un momento emozionante. Gli anniversari per gli storici sono sempre un momento di spunto per riflettere sul passato, e la Guardia Svizzera ha un passato davvero glorioso e rappresenta, l'unica eredità che abbiamo ancora tangibile di quello che fu il mercenariato svizzero, i sacrifici che si sono fatti, per cui sicuramente è qualcosa, è un patrimonio, direi, ecco, cioè è un patrimonio della Svizzera, della Confederazione, di tutti gli svizzeri e le svizzere. Poi chiaramente la tradizione si potrà evolvere nel futuro, perché quello è importante per rimanere sempre vivi e attuali, però va tutelata, perché altrimenti non si ha radici.
Un patrimonio vivente. Questa è una domanda su che cosa significa, su che cosa rappresenta la Guardia Svizzera Pontificia, che ho rivolto anche a Bruno Nullist, appunto il nipote del colonnello Robert Nullist Degen. Sentiamo.
È un parte del nostro paese, dell'image.
Dell'immagine proprio.
Per il nostro paese, tutti gli altri paesi volevano mettere i suoi corpi vicino al Papa, almeno i cattolici. E la Svizzera devo difendere questo, è una cosa eccezionale anche per la pubblicità della Svizzera nel mondo, è molto importante.
Ancora oggi?
Ancora oggi, trovo.
E allora con queste parole noi concludiamo questa bella trasmissione, io mi sento di dirla, per me lo è stata. Ringrazio i miei ospiti, Monsignor Valerio Lazzari, grazie, il nostro vescovo di Lugano, Francesco Cerea, storico, Lorenzo Merga, ex maggiore delle Guardie Svizzere Pontificie, oggi collaboratore tecnico e amministrativo, nonché coordinatore del gruppo di prevenzione e negoziazione della Polizia Cantonale, e naturalmente anche Bruno Nullist. Ringrazio tutti, ricordo che se voleste sentire per esteso la lunga intervista con Bruno Nullist su appunto il suo nonno, il colonnello che fu capo al comando proprio della Guardia Svizzera Pontificia dal 1957 al 72, potete riascoltarla, ritrovarla sul nostro sito www.rsi.ch/millevoci. Da Elisabetta Mozzi un caro saluto e a risentirci domani mattina.